Ahimè, carissimi, benvenuti a questa quinta catechesi importantissima, proprio perché parliamo di Dio. È la prima affermazione della professione della fede, quindi la più importante, quella fondamentale. Ecco, tutto il credo, ecco, si basa proprio su questo, su Dio, e anche il nostro essere, il nostro rapporto è sempre con Dio. E quindi da questa lezione, ecco, possiamo approfondire. Naturalmente dobbiamo sempre considerare la nostra pochezza, ecco, la nostra creaturalità, e quindi davanti all'immensità di Dio. E quindi già da ora voglio chiedere scusa se veramente balbetto, ecco, su questo mistero così grande e così naturalmente pieno d'amore, ecco, per noi. Quindi è un mistero veramente grande che Dio stesso appunto si comunica a noi per appunto rivelarci, ecco, la sua natura, la sua essenza, e quindi soprattutto per renderci partecipi della sua vita divina. Quindi noi vogliamo parlare di Dio, quindi però ecco, dobbiamo prima di tutto dire, come diceva appunto San Tommaso, cioè dopo aver dimostrato l'esistenza di Dio, che cosa sia Dio, ecco, nella Somma teologica dice appunto che piuttosto di poter rispondere e che cosa sia e come sia, dovremmo dire che cosa non sia e come non sia. Infatti la nostra mente è così limitata che nel considerare la natura di Dio, i suoi attributi, può studiarla solo per analogia, quindi per via di causalità, quindi prendendo appunto dalle nostre conoscenze quello che possiamo affermare di Dio, ecco, per quanto riguarda la ragione. E poi naturalmente ci baseremo su quello che Dio stesso ha rivelato, ecco, della sua vita intima. E quindi ecco, questo, ecco, sono gli argomenti. Naturalmente noi ora parliamo di Dio uno, e poi nell'altra catechesi si parlerà della Trinità, perché appunto Dio è uno e tre persone. Naturalmente l'argomento è molto vasto e quindi anche il tempo è molto breve, quindi diciamo l'essenziale, poi naturalmente c'è da approfondire. Quindi noi parleremo appunto dell'essenza di Dio, quindi la sua natura, gli attributi di Dio, no? In sé, e poi gli attributi operativi. Realmente quello che noi diciamo, voi potete trovare il contenuto compendiato nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, già nel Catechismo di San Pio X, ai numeri 212, ecco, si risponde a chi è Dio, ecco, circa la sua natura. E mentre, ecco, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al compendio ritroveremo al numero 198, 231 e al compendio al numero 36, 43. Quindi poi li riprenderemo, ecco, poi alla fine. Quindi vediamo ora l'essenza di Dio. Ecco, circa l'essenza di Dio, noi dobbiamo dire che l'essenza divina è Dio stesso, è lo stesso essere sussistente. Ecco, noi ora vogliamo appunto dare una spiegazione di questa importante affermazione, cioè che Dio è lo stesso essere sussistente e che cosa appunto significa, cioè l'essenza. Noi diciamo è ciò per cui una cosa è tale e non un'altra, no? E quindi Dio stesso è lo stesso essere che dà poi l'esistenza agli altri esseri. Quindi è lo stesso essere sussistente. E noi abbiamo appunto le prove, appunto nella Sacra Scrittura, ecco, noi ci basiamo sempre, ecco, parliamo della Sacra Scrittura, della tradizione, e naturalmente della ragione, perché poi per chi non crede nella Sacra Scrittura, e ciò che insegna la Chiesa, ecco, poi c'è la ragione che conferma quello che è questo dato proprio della nostra fede. Noi abbiamo il vantaggio di credere non solo con la ragione, ma soprattutto poi con la fede che ci illumina l'intelletto e ci fa credere più fermamente e facilmente in Dio. Quindi anche per i cosiddetti non credenti, noi possiamo dimostrare anche questo, no? Quindi sia sull'esistenza di Dio, come già abbiamo visto in un'altra catechesi, sia anche circa la natura, però sempre in modo, come ho detto, in modo analogico, no? Quindi che Dio è lo stesso essere sussistente, noi abbiamo un'importante rivelazione che Dio stesso ha fatto, e questo già nell'Antico Testamento, cioè con Mosè, dove lui appunto rivela la sua costituzione, cioè della sua essenza divina, quando appunto apparve su Monte Sinai, no? E cosa disse? Perché appunto lui voleva sapere il nome, doveva appunto portare il popolo di Israele dalla schiavitù, Mosè verso la terra promessa, no? Quindi liberarlo dalla schiavitù, essere il condottiero. E quindi doveva parlare al popolo di Israele, doveva parlare al faraone, quindi doveva anche dare un nome a colui che appunto aveva ricevuto questo, che dava questo messaggio. E appunto Dio rivela il suo nome a Mosè, dice appunto nell'Esodo, quindi 3, 13, 14: Io sono colui che sono, colui che mi ha mandato a voi. Ecco, qui devi dire così, diceva Mosè, no, io sono colui che sono, e chi ti chiede è colui che mi ha mandato a voi. Cioè, cosa vuole dire questa frase, no? Cioè, veramente Dio, dicendo io sono colui che sono, dice io sono colui la cui essenza è l'essere, cioè possiedo tutta la perfezione dell'essere. E quindi senza Dio non ci può, poi non ci può essere nulla. Quindi l'essere per eccellenza. Poi anche nella tradizione, ecco, ci sono i padri, possiamo citarne tanti, possiamo, ecco, possiamo prendere l'affermazione di San Gregorio Nazianzeno, che dice: Dio si dice l'essere perché è essenzialmente proprio di Dio l'essere, e tutto l'essere senza che sia affatto finito e circoscritto. Poi abbiamo anche San Giovanni Damasceno, che dice prima di tutti i nomi che si dicono di Dio e che è, poiché ha in se stesso l'essere che comprende tutto come un mare di sostanza infinito e senza termine. Poi ecco la mente, ecco la ragione, cioè già l'intelletto può dare un'affermazione. Ciò che è la fonte di tutte le perfezioni e le proprietà dell'ente è l'essere che sussiste in sé al di sopra di tutti. Quindi, da questa pienezza dell'essere, tutte le cose ricevono la partecipazione della sua perfezione. Ecco, noi già abbiamo dimostrato, no? Che appunto è l'essere che poi dà tutto, no? È l'atto puro, la causa prima, il movente immobile. Quindi, come abbiamo dimostrato circa l'esistenza di Dio. E poi c'è l'importante definizione del magistero con il Vaticano I, con la Costituzione dogmatica dei Filios. E quindi ecco cosa afferma? E appunto, qua racchiude ecco, proprio la dottrina, no? Sull'essenza di Dio. E appunto si afferma che la Santa Chiesa cattolica, apostolica romana, crede e confessa che vi è un solo Dio, vero e vivo, creatore e signore del cielo e della terra, onnipotente, eterno, immenso, incomprensibile, infinito nel suo intelletto, nella sua volontà e in ogni perfezione. Che essendo una sostanza spirituale unica e singolare, assolutamente semplice e immutabile, deve essere dichiarato realmente ed essenzialmente come distinto dal mondo, sovranamente beato in se stesso e per se stesso e ineffabilmente elevato al di sopra di tutto ciò che è e che può essere concepito al di fuori di lui. Quindi questa è una importante definizione che noi ora analizzeremo, che poi appunto poi abbiamo i compendi, come ho detto, nel Catechismo della Chiesa, nel Catechismo di San Pio X e nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco questi sono i numeri, quindi Catechismo di San Pio X dal numero 2 in poi. Catechismo della Chiesa Cattolica 203-213 e il compendio numero 3640. Quindi ora vogliamo vedere appunto gli attributi, no, di Dio. Qui, ora abbiamo parlato dell'essenza. Ora vediamo gli attributi di Dio, cioè che sono le perfezioni divine secondo che possiamo conoscerle noi. Noi potremmo conoscere appunto sia considerando il suo aspetto negativo positivo o assoluto o relativo, però noi vogliamo appunto considerarle questi attributi in sé, no? In sé come nel modo di essere di Dio. E poi nella sua operazione, cioè nel modo di operare. Quindi vedremo sia gli attributi di Dio in sé e sia nell'operare. Ecco, per quanto riguarda gli attributi in sé, ecco, noi ne prendiamo solo alcuni. Ecco, vedremo appunto la semplicità, l'infinità, l'immensità, l'immutabilità, l'eternità e l'unità di Dio. Vedete che richiamiamo appunto la definizione anche dogmatica dei De Filius del Vaticano I. Ecco, prima di tutto dobbiamo dire che appunto come attributo di Dio, quindi come perfezione, abbiamo che Dio, che abbiamo la semplicità. Ecco, Dio è l'essere semplicissimo e perciò esclude da sé ogni composizione. È proprio poi il Vaticano I che dice, dice proprio che Dio è una sola essenza, sostanza, natura assolutamente semplice. E quindi non possiamo accettare ciò che dicono i pagani, gli adoratori degli idoli, i panteisti, gli immanentisti, eccetera. E quindi in Dio è esclusa qualunque specie di composizione. E noi abbiamo anche qua le prove della Sacra Scrittura, no? Dove si parla appunto che Dio è spirito, no? Qui in San Giovanni, negli Atti. Poi Sant'Agostino che dice per questo Dio è semplice perché ciò che ha è questo stesso che è, e perciò è che ha questo stesso è. E poi anche la ragione, ecco, la materia dice grandissima imperfezione, perché è composta di parti, e dalla potenza di passare un atto differente di quello che si trova. E quindi la materia è sempre qualcosa di imperfetto, mentre Dio è appunto purissimo, spirito e semplice. Poi abbiamo l'infinità, cioè ciò che non ha nessun limite. Quindi Dio è infinitamente perfetto, ossia possiede ogni perfezione in modo infinito. Il Vaticano prima dice appunto nell'intelletto e nella volontà e in ogni perfezione infinito. Noi già abbiamo detto appunto riguardando le parole che Dio stesso ha detto a Mosè, io sono colui che sono, già questo ci richiama a questa all'infinità di Dio, no? Poi anche ci sono delle espressioni della Sacra Scrittura, per esempio nel Salmo 144, che dice la sua grandezza non è confine, e cioè ci sono tanti altri passi, no? Poi abbiamo l'immensità, quindi l'infinità di Dio è indicato in modo particolare l'attributo della sua immensità, cioè che esclude ogni limite di luogo e di spazio. L'attributo il quale è specifico che Dio è presente in ogni luogo si chiama ubiquità e significa che Dio è ovunque. Ma il luogo e lo spazio sono creati, perciò limitati. Quindi la sua presenza non resta circoscritta alle cose create esistenti. E quindi c'è l'immensità. Cioè che anche senza la creazione di luogo esiste nell'infinità di Dio. Quindi Dio è immenso in modo assoluto e in ogni cosa per essenza, per presenza e per potenza. E quindi questa poi è stata la dichiarazione del Concilio Vaticano prima, cioè per essenza, perché è causa di tutte le cose, no? Per potenza, in quanto con la sua onnipotenza regge e governa tutte le cose, e per presenza, perché nessuna cosa gli è nascosta ed è presente dappertutto. Abbiamo anche qua tanti altri, mi dispiace, ma purtroppo posso solo fare qualche citazione, e posso a voi approfondire. Ci sono tanti passi, per esempio l'Ebrei 4,13, non c'è nessuna creatura invisibile al suo cospetto e tutte le cose sono svelate al suo sguardo. Poi egli scruta tutti i cuori, Salmo 7,9, negli atti non è lontano da ciascuno di noi perché in lui stesso viviamo, ci muoviamo e siamo. Poi anche la tradizione, come Sant'Agostino, Dio è così diffuso dappertutto che nel solo cielo è tutto, nella sola terra è tutto, in cielo e in terra è tutto, e non contenuto in nessun luogo, ma dovunque è tutto in se stesso. Poi anche la ragione, Dio essendo infinito e semplicissimo, esclude ogni limitazione, quindi non si può circoscrivere a un luogo. E poi, essendo la causa di tutte le cose, deve essere presente almeno con la sua potenza con cui dà e conserva l'essere alle cose. Questo dell'immensità di Dio, naturalmente, ci deve anche richiamare al pensiero della presenza di Dio che è in ogni luogo. Quindi questo è anche motivo di gioia, di fiducia, anche di perfezione, perché, come dice la Sacra Scrittura Genesi 17,1, cammina alla mia presenza e sii perfetto. Quindi considerare che Dio è presente dappertutto e quindi ci deve far portare a vivere sempre al suo cospetto, alla sua presenza. E quindi questo è veramente molto bello, molto importante. Poi c'è l'immutabilità, cioè ovviamente Dio è assolutamente immutabile perché La mutazione significa passaggio da uno stato a un altro, quindi dalla potenza all'atto. E quindi Dio non può mutare, se no non sarebbe Dio. Questo, anche questo è di fede con la definizione del Laterano IV, Dio è incommutabile, così anche il Vaticano I, incommutabile nella sostanza. Anche nella Sacra Scrittura, eccoci l'affermazione. Dio stesso, Malachia 3,6, io sono il Signore e non muto. E poi sono ancora altre citazioni. Sant'Agostino, ecco, l'essere è nome di mutabilità. Tutte le cose che cambiano cessano di essere quelle che erano e cominciano ad essere quelle che non erano. Che vuol dire io sono colui che sono? Se non sono eterno, non posso subir mutamento. Quindi dire io sono colui che sono significa che sono eterno, ecco. Quindi poi anche la ragione dimostrando l'esistenza di Dio, quindi per quanto riguarda il moto, no? Abbiamo visto che c'è cioè che egli non passa dalla potenza all'atto, ma che il primo movente sempre immobile. Poi abbiamo l'eternità. Ecco, l'eternità, come l'infinità con l'immensità, così l'attributo di immutabilità è praticamente congiunto a quello di eternità. Cioè si dice eterno ciò che non ha né principio né fine, e dura senza vicissitudini o successioni. E quindi nell'eternità non c'è né un prima o un poi, ma c'è tutta la pienezza della vita posseduta tutta insieme. Quindi Dio è veramente è perfettamente eterno. E quindi anche questo è stato dichiarato, ecco, nel Concilio Vaticano I. Mentre le cose materiali hanno la mutazione, no? Quindi sono misurate nel tempo. Gli angeli sono esseri spirituali, non hanno mutamenti sostanziali, ma solo accidentali, hanno la loro misura nell'evo. E l'uomo è composto di anima e corpo, e quindi corpo che è sicuro, però poi la fede ci dice che il corpo si riunirà con l'anima, che appunto è immortale. E dopo questa vita si riunirà al corpo e vivrà per l'eternità il tutto l'essere. L'anima, ripeto, non muore, rimane per l'eternità, ricevendo il premio o il castigo eterno, ovviamente, secondo, ecco, i propri meriti, se corrisponde alla grazia di Dio. Anche qui abbiamo tanti richiami alla Sacra Scrittura. Quindi insomma, la Bibbia comincia con le parole: in principio Dio creò il cielo e la terra, quindi quando le cose hanno inizio, Dio esiste già, non ha avuto mai inizio, no? È sempre stato. Così anche San Giovanni dice: in principio era il verbo era Dio, e tutte le cose furono create per mezzo di lui, eccetera. E questi sono tanti altri passi: Dio che è, che era e che sarà. Poi abbiamo la ragione, appunto, con la ragione possiamo dire che il tempo è successione e mutevolezza, l'eternità è immutabilità assoluta. Poi abbiamo l'unità, quindi il concetto di unità esclude la divisione e la pluralità, per cui si può definire uno ciò che è indiviso in se stesso, in sé è diviso da qualsiasi altra cosa. Quindi infatti questa è la tesi che poi c'è appunto nella definizione dogmatica e poi nel simbolo apostolico, nel simbolo anche niceno costantinopolitano, quindi che Dio è uno ed unità perfettissima. essendo una sola singolare sostanza. Quindi si dice appunto credo in un solo Dio, no? Ecco la Sacra Scrittura. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è un solo Signore. Quindi Dio è uno solo, quindi nella sua... Poi, ecco, secondo la ragione, secondo la sua semplicità, secondo la sua infinità, della sua perfezione e dall'unità del mondo. Quindi tutte le cose del mondo sono ordinate ad un unico fine e non possono venire dirette a un unico fine se non da unica causa. Quindi dunque Dio è uno. Poi ora passiamo agli attributi operativi di Dio, cioè dopo aver parlato dell'essenza di questi attributi, ora vediamo appunto nelle sue operazioni, che sono, possono essere immanenti quando rimangono lo stesso soggetto, ad intra e poi quelle ad extra, operazioni ad extra si dicono, no? Quindi quelle ad intra sono per esempio la scienza, la volontà, la provvidenza, la predestinazione, mentre quelli ad extra, ecco, riguardano appunto la creazione, la conservazione, che noi ora vedremo appunto nell'onnipotenza di Dio e la sua beatitudine. Quindi, ecco, per quanto riguarda, ecco, in sé, gli attributi operativi in sé abbiamo la scienza. La parola scienza qui va intesa come semplice cognizione intellettiva, però in grado eminente, quale si conviene a Dio. Dio è infinitamente intelligente e quindi in lui c'è perfettissima scienza. E come afferma anche il Vaticano I, Dio è infinito nell'intelletto. E tutte le cose sono svelate, aperte ai suoi occhi, anche quelle che avverranno per libera azione delle creature. E qui abbiamo tanti richiami alla Sacra Scrittura, no? Ecco il Salmo, Signore, tu mi scruti, mi conosci, eccetera. Troppo meravigliosa è la scienza sublime, non la comprendo. I tuoi occhi hanno visto le mie azioni. E Giobbe è presso di lui è la fortezza. E la sapienza. San Paolo agli Ebrei, Dio conosce ogni scienza. Ancora San Paolo, Romani, o altezza delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quando sono incomprensibili i suoi giudizi e investigabili le sue vie. E quindi poi sono anche i richiami di Sant'Agostino, San Gregorio Magno. Ecco, della ragione, anche la ragione umana può dimostrare che Dio è infinitamente intelligente e sapiente. San Tommaso lo prova dal fatto dell'immaterialità dello spirito. Quindi quando più un essere immateriale, tanto più è dotato, ecco, di conoscenza. E poi soprattutto appunto perché lui è il creatore di tutto, no? E quindi poi c'è l'oggetto primario, è Dio stesso, no? Quindi della conoscenza, e poi il secondario sono le creature, e non solo quelle create, ma anche quelle reali nel passato, presente e futuro, quindi anche quelle creabili, cioè possibili. Poi anche è importante da considerare che Dio conosce le cose, nella sua, anche le cose esterne che lui ha creato, nella sua essenza divina, cioè le conosce in se stesse, in se stesso e non in se stesse, quindi con mezzo conosciuto. Appunto perché questa è poi è la conoscenza più perfetta, no? Quindi pensiamo anche i santi, no? Come conoscevano le cose, anche le persone, proprio in Dio, quindi avevano una conoscenza superiore. Poi abbiamo la volontà, ecco, la volontà segue l'intelletto e qualunque ente che ha l'intelletto ha pure la volontà. Però mentre negli esseri creati la volontà è una facoltà in Dio, la volontà si identifica con la sua essenza. Come del resto gli altri attributi. Ecco, San Tommaso dice appunto come il suo intendere e il suo essere, così il suo essere e il suo volere. Quindi la sua volontà e la sua essenza. Quindi la volontà è l'essenza di Dio. Quindi Dio possiede una volontà infinitamente perfetta. Abbiamo anche qui tanti richiami nella Sacra Scrittura, no? Non c'è chi possa resistere alla tua volontà. Ecco, nel Padre sia fatta la tua volontà. E poi le tradizioni i padri chiamavano soprattutto la volontà salvifica di Dio. E Sant'Agostino non accade niente se l'Onnipotente non vuole che accada, o lasciando che sia fatto, o facendolo egli stesso. Se Dio non avesse la volontà, ecco, se noi pensiamo con la ragione, mancherebbe di una perfezione, non sarebbe Dio. Poi è Dio che poi nell'ordine, ecco, nella creazione, la mente ordinatrice che governa poi tutto, no? Quindi con l'intelletto e la volontà insieme, quindi forma proprio questa perfezione. E quindi la volontà di Dio è Dio stesso, sommo bene. Poi di queste, della volontà di Dio abbiamo le doti, no? Della volontà di Dio, che sono appunto le varie caratteristiche, però sempre la stessa volontà, che sono appunto la libertà, cioè Dio è libero in tutte le opere a destra, perciò ha creato tutte le cose per liberissima volontà. Ecco, poi abbiamo la santità, cioè Dio è immune da ogni male e morale, no? Quindi, e quindi la santità per essenza. Poi, quando riguarda, ecco, le perfezioni morali, pensiamo che Dio è di una bontà infinita e amore, quindi anche che si manifesta poi nella misericordia, e misericordia anche giustizia. Cioè, noi di solito dividiamo, però in Dio misericordia e giustizia vanno insieme, si fondono, cioè sulla sua stessa essenza, quindi in modo eminente. E poi ecco, abbiamo detto, per quanto riguarda il tributo ad extra, che poi si rivela appunto nella creazione, quindi nell'onnipotenza, no? Quindi possiamo vedere che Dio può tutto, Dio può fare tutto, appunto onnipotenza significa proprio questo, no? Ecco, noi diciamo, no? Credo in Dio, Padre onnipotente, nel credo, no? Poi anche ci sono appunto le definizioni. E poi naturalmente tanti richiami della Sacra Scrittura, ecco, Genesi 7,2, io Dio onnipotente, la sua potenza eterna, eccetera. E poi si manifesta anche sia nella creazione che in tutte le opere. Sant'Agostino dice Dio è Dio per la potenza. Poi anche quando facciamo le preghiere nella liturgia, no? Si ripete a ogni passo la parola Dio onnipotente. E poi anche la ragione si richiama questa potenza attiva. Naturalmente, se Dio può fare tutto, però dobbiamo escludere il male, perché appunto è bontà infinita. E quindi sarebbe poi in un certo modo contraddittorio, no? Poi abbiamo anche la provvidenza, cioè ovviamente con la provvidenza Dio ha cura di tutte quante le cose, le dirige verso un unico fine, quindi fa parte anche poi della sua sapienza. Poi ecco c'è la predestinazione. cioè è un ordinamento che Dio dà antecedentemente in riguardo a qualche fine. E Sant'Agostino la definisce prescienza e preparazione dei benefici di Dio, con i quali certissimamente sono liberati coloro che sono liberati. Quindi Dio dà appunto le grazie. E quindi c'è questa predestinazione di tutti alla grazia e alla gloria, cioè Dio vuole tutti salvi, no? Però naturalmente poi bisogna corrispondere a questa grazia di Dio, però Dio vuole tutti, quindi dà, concede a tutti la grazia per poter conoscerlo e amarlo, e quindi la grazia, ecco, poi di chiamarlo alla vita eterna. Però ecco, c'è bisogno della corrispondenza. Poi infine, ecco, la beatitudine. Ecco, la beatitudine, veramente, questa beatitudine è Dio stesso, in quanto lui Dio in sé è per sé beatissimo, quindi lui è il bene perfetto, no? Quindi, e quindi in Dio noi troviamo, ecco, tutto ciò che può poi aspirare la creatura. E noi naturalmente intendiamo per beatitudine, cioè lo stato perfetto nell'aggregazione di tutti i beni. Cioè in Dio noi troviamo tutto il bene. E proprio in sé c'è tutta la beatitudine. E la cosa grande è Dio che ci rende partecipi a questa beatitudine. E quindi ognuno la riceve poi secondo i gradi, poi di gloria. Quindi dobbiamo cercare unicamente Dio come la nostra suprema beatitudine, e solo Lui può appagare pienamente tutte le nostre aspirazioni. E poi, quindi anche le cose create ci debbono servire solo in quanto ci conducono a Lui. Solo in Lui possiamo trovare la vera felicità. Infatti poi Sant'Agostino diceva: Signore, sei fatti per te ed è inquieto il nostro cuore finché in te non riposi. Ecco, siamo alla fine, purtroppo c'è stato anche un superamento del tempo, però ecco, poi vi richiamo ecco, ai numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci ho citato prima, però poi ecco qui trovate anche uno schema riassuntivo, no? Di quello che abbiamo detto, dove poi il Catechismo di San Pio X riassume i numeri 2-12, no? Chi è Dio? La risposta ci è data quindi dalla ragione, anche se un po' oscura, no? Quindi un po' da migliorare, poi dalla fede, quindi con una risposta sicura. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, possiede tutte le perfezioni, quindi senza difetto e senza limite, eterno. Egli è sempre stato e sempre sarà. Poi, se c'è la domanda, Dio ha corpo? No, è purissimo spirito. Dove Dio? In cielo, in terra, in ogni luogo. Egli è l'immenso. Dio sa tutto? Sa tutto perché ha fatto tutto. Sa anche i nostri pensieri. Egli è onnisciente. Dio può far tutto? Tutto ciò che vuole. Egli è onnipotente, solo non però il male. Quindi ecco proprio una sintesi di quello che abbiamo detto. E quindi in modo anche le risposte del Catechismo di San Pio X, ecco, sono brevi e sintetiche, ecco, anche facili da memorizzare. Ecco, ringrazio dell'attenzione, ecco, per questa catechesi su Dio Uno. Poi, Dio piacendo, alla prossima catechesi parleremo appunto di Dio Uno e Trino, cioè parleremo appunto della Trinità, perché appunto Dio è uno e tre persone. Grazie e Ave Maria.